Ormai sentiamo più spesso, attraverso i giornali, lo vediamo verificarsi sempre di più anche nelle nostre terre, che il cambiamento climatico è la più grande minaccia per l'umanità. Sembra che dovremmo fare qualcosa, che gli uomini debbano fare qualcosa su come affrontare l'innalzamento dei mari, ondate di calore, di gelo, qualsiasi altro sistema e altra qualsiasi cosa in un ecosistema ormai sembra in rapido cambiamento. E ci sono diverse previsioni da parte degli scienziati a quando la Terra scomparirà se gli uomini non si danno da fare per risolvere queste problematiche. David Attenborough, non so se conoscete, ha realizzato diversi documentari molto belli sulla natura, è un famoso naturalista britannico, ha dichiarato: lavorando insieme possiamo salvare il pianeta. È una verità questo? Pietro ci dà la risposta giusta al futuro di questo pianeta. E permettetemi di renderla in maniera molto semplice. La Terra ha una data di scadenza e ha un tempo limitato. E se vogliamo un'illustrazione, che significato avrebbe salvare un qualcosa che sappiamo che non durerà? Noi non salviamo un imballaggio che sappiamo che dobbiamo gettare. Abbiamo parlato con l'ultimo studio di Daniele, abbiamo dedicato due domeniche sulla pietra che sta arrivando, che arriverà, la pietra che il Signore Gesù Cristo e che metterà fine a questo sistema, a questo mondo, e che avrebbe messo fine agli imperi del mondo intero e al tempo delle nazioni. Gesù, appunto, sarà la svolta in questo mondo per come lo conosciamo. So che diversi stanno apprezzando il libro di Daniele, ma vi faccio una domanda. Vi ha dato più motivazioni per evangelizzare questo studio di Daniele? Visto che sembrano esserci sempre più segnali che i tempi sono maturi e che il ritorno di Cristo si possa concretizzare, è una molla che vi ha dato più stimolo a parlare con qualcuno? Userai il ritorno di Cristo come argomento per evangelizzare? O forse pensi che questo è un argomento un po' pericoloso? Perché potrebbe essere interpretato da coloro che ci ascoltano come una bizzarra fantasia. Veramente il Signore Gesù Cristo sta per tornare. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10, come abbiamo letto questa mattina, Pietro è categorico. Il giorno del Signore verrà. È una certezza. Stiamo parlando di un termine tecnico, il giorno del Signore, che troviamo molte volte soprattutto nei profeti dell'Antico Testamento. 8 diversi profeti fanno riferimento al giorno del Signore e sarà un giorno molto particolare per questa terra. Solo per citarvene alcuni, dicono Isaia, capitolo 13, versetto 6, dice: poiché il giorno del Signore è vicino, esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Ezechiele, capitolo 30, versetto 3, dice: il giorno è vicino, il giorno del Signore, giorno di nuvole. Amos 5, 10 dice: che vi aspettate dal giorno del Signore? Sarà un giorno di tenebre e non di luce. Gioele, capitolo 1, versetto 15, dice: ai che giorno, poiché il giorno del Signore è vicino e verrà come una devastazione mandata dall'Onnipotente. E sempre in Gioele, capitolo 2, dal versetto 30, dice: Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Quindi questo giorno è un giorno di devastazione, però Gioele ci dice che fino alla fine comunque sarà anche un tempo di salvezza, una salvezza sempre disponibile. Ma non solo abbiamo riferimenti al giorno del Signore nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento. Proprio Pietro, in uno dei suoi sermoni, in Atti capitolo 2, riprende proprio le parole del profeta Gioele. E Paolo, in Prima Tessalonicesi capitolo 5, dice: «Quanto poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scapperanno. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro, perché voi tutti siete figli di luce e figli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri». Quindi, seconda Pietro capitolo 3 versetto 10, il giorno del Signore verrà. La storia umana si concluderà con il giudizio. Metterà fine a tutto ciò che noi sappiamo che è stato prima e alla nostra realtà. Ci sarà un primo giudizio che arriverà al tempo della tribolazione. E in effetti durante la tribolazione la distruzione e le piaghe che il mondo conoscerà saranno inaudite. E alla fine arriverà al termine quando il Signore ritornerà e distruggerà gli empi e stabilirà il suo regno millenniale. E poi alla fine del regno millenniale Egli distruggerà completamente il creato, l'intero universo, e lo sostituirà con nuovi cieli e una nuova terra. Questo è ciò che insegna la Bibbia. Questo è ciò che crediamo perché è scritto nella parola di Dio. Ma ci sono molti che non crederanno a queste parole. Sembrano, come ho detto, bizzarre fantasie, e a volte anche questo dubbio serpeggia anche in seno ai cristiani. Nell'attuale clima contemporaneo c'è poco interesse per questa tematica perché le persone possano essere facilmente sminuite riportando questa dottrina. Forse potremmo dire: Gesù, sai, sta arrivando, potrebbe venire da un momento all'altro, ma sappiamo benissimo che potremmo affrontare degli argomenti critici che le persone ci possono mettere davanti. E potremmo sentire dagli altri: beh, questo che tu mi stai dicendo è veramente ridicolo, pensare e credere a questo che abbiamo appena sentito questa mattina. Le persone potrebbero dire: non c'è alcun motivo per crederci. E naturalmente non possiamo aspettarci altra reazione dal momento che non credono nella scrittura. E pensate, questa non è una cosa nuova. Sono già 2000 anni che troveremo persone che non crederanno al fatto che il giorno del Signore verrà. E infatti, come abbiamo letto, Pietro è proprio preoccupato per questa problematica. È preoccupato perché i destinatari di questa epistola non perdano la speranza, che non rinuncino alla fiducia che hanno nel ritorno del Signore Gesù. E così scrive questa epistola a dei credenti per aiutarli e per aiutare anche oggi noi, a distanza di 2000 anni, a capire che Gesù viene, e per non farci cadere vittima di tutte le voci diverse che potremmo sentire nel corso della nostra vita. Pietro vuole stabilire con assoluta certezza nella vita del credente che Gesù viene e che viene per distruggere questo universo e per stabilire un nuovo cielo e una nuova terra. E quindi diamo un'occhiata al testo di questa mattina. Prima di tutto Pietro ci riporta all'attacco a questa dottrina, al versetto 3. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno cosa? Schernitori, beffardi. E cominciamo proprio da questo. Beffardi, cioè sono uomini scettici che cosa useranno quando si troveranno di fronte al fatto della notizia che il Signore Gesù torna? Useranno il sarcasmo, useranno il ridicolo, useranno mettere qualcuno, farsi beffe di quanto sentono. E il versetto 4 ci dice anche che cosa diranno. Dov'è la promessa della sua venuta? Pensate, già Pietro, quando scrive, quanti anni erano passati da che aspettavano il ritorno del Signore Gesù? Pochi decenni. Pensate oggi noi, tanto di più, dopo 2000 anni, qualcuno potrebbe dirti la stessa frase. Dov'è la promessa della sua venuta? Perché sono passati 2000 anni e forse anche qualcuno dirà e tanti cristiani hanno aspettato invano e chissà, potremmo aspettarne per ancora altri 2000 anni. Non è detto questa cosa. E quindi dobbiamo aspettarci che alcuni affermeranno smentendo questa cosa. Ma noi abbiamo bisogno di una fede solida nella venuta di Cristo. Ne abbiamo bisogno perché la Bibbia ci dice che chi ha questa speranza si purifica. Ne abbiamo bisogno per superare il caos e il disordine di questa vita. Abbiamo bisogno di sapere che sta arrivando qualcosa di meglio e non smarrirci di fronte a tutte le campane che suoneranno una musica diversa. Pietro al capitolo 3 dice: sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi. Ora, cos'è gli ultimi giorni? Un altro termine tecnico, e abbiamo una definizione in Ebrei 1:1. Di che cosa sono gli ultimi giorni. Dice Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Quindi dal primo avvento del Signore Gesù al secondo avvento del Signore Gesù, questo è quello che la Bibbia intende per gli ultimi giorni. E non so se voi avete mai sperimentato del ridicolo, se avete parlato con qualcuno. E forse se non l'hai sperimentato è perché non hai usato questo argomento nella tua evangelizzazione. Gli schernitori sono sempre stati presenti in tutta la storia della redenzione. Vengono con la loro presa in giro. Si approfittano del dubbio di coloro che riceve questo affronto. Si approfittano di coloro che non hanno una solida base scritturale. E quindi come uomo di chiesa vi dico, voglio che non si approfittino, che anche tu non cada nella stessa trappola che sono caduti i destinatari della chiesa della lettera di Pietro. Questo mondo non durerà un minuto in più di quello che il Signore Dio ha stabilito. E desidero che tu abbia la speranza nel ritorno di Gesù Cristo che Egli si aspetta che tu abbia, affinché tu possa vivere una vita alla luce di questa realtà. Ma in secondo luogo, vediamo la vera motivazione che Pietro ci dice che sta dietro questo attacco. Dice che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno come secondo i propri desideri peccaminosi. Ecco perché deridono il ritorno di Cristo. Quindi dietro la loro presa in giro esiste, sono motivati dalla loro lussuria. Qui dice che stanno seguendo i propri desideri peccaminosi, il loro corso di qualcosa che va in direzione contraria. E Pietro fa in questa epistola una lunga descrizione di questi uomini che si fanno portavoci di dottrine diverse, di falsi dottori, di uomini che si spacciano per uomini che hanno una certa credibilità che invece riportano delle falsità. Infatti al capitolo 2 del versetto 1 dice che ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e rinnegando il Signore che li ha riscattati si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza. Al versetto 10 dice che vanno dietro alla carne nei suoi desideri impuri e disprezzano l'autorità. Al versetto 13 dice: essi trovano il loro piacere nel gozzo vigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne. Al 14 hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili. Quindi è così che agiscono i falsi insegnanti. Seguono, cioè usano un pretesto, un attacco del ridicolo, per giustificare i propri atti, perché il loro fine è nutrire il loro peccato. Le persone che rifiutano Dio, che rifiutano Cristo, che rifiutano la Bibbia, rifiutano Dio non perché sia un ragionevole fatto, ma perché altrimenti non saprebbero come giustificare i loro peccati. E quindi, se hai intenzione di vivere come vuoi, non vuoi un Dio che sia un giudice. Non vogliono sapere di una punizione eterna, di un inferno, non vogliono nessuna responsabilità, non vogliono alcun giudice santo e trascendente. E il modello di comportamento dell'umanità è esposto molto chiaramente da Paolo in Romani, capitolo 1, dal versetto 18. Dice che questi uomini si attirano l'ira di Dio. Paolo dice che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini. Che cosa fanno questi uomini? Che soffocano la verità con l'ingiustizia. La reprimono, la soffocano. Non hanno degli argomenti validi, perché non possono andare contro, nessuno è in grado di andarci contro. Poi dice, va avanti, dice: poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. E poi dice: infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue, perciò essi sono inescusabili. Pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Ecco l'umanità. E Paolo dice: l'umanità ha la possibilità di, anche senza parola di Dio, di percepire l'esistenza di Dio. E tanto più oggi, nell'era di adesso, che possiamo studiare il microcosmo e il macrocosmo con delle leggi perfette, caspita, chi ha dato inizio a tutta questa cosa? Chi ha formato queste leggi universali che vanno avanti con una perfezione unica? Ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Ecco che non vogliono conoscere Dio e benché si dichiarino sapienti, possono spacciarci e venderci una qualche forma di scienza, alla fine agli occhi di Dio sono degli stolti. Dovremmo credere che il pianeta debba essere protetto e preservato in modo permanente? Sapete che esiste già una legge fisica tuttora in vigore, che è quella dell'entropia? Non so se ne avete mai sentito parlare. Già il mondo in sé sta andando verso il disordine, perché è già programmato per questo. Eppure l'uomo sta cercando di elevarsi e presumere che non c'è un Dio, che non c'è un'autorità, che non c'è un giudice, che non c'è nessuna legge, nessuna colpa e nessuna punizione. E secondo quello che Pietro ci dice, sono persone che deridano la venuta del Signore Gesù e lo fanno per proteggere solo la loro immoralità. Questo non deve succedere a un cristiano. Prima Giovanni capitolo 3 versetto 2 dice: carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Coloro che sanno che Cristo sta arrivando scoprono che quella certezza di vederlo e di rispondere del nostro operato è motivazione per la virtù e la devozione. Se aspettiamo la venuta del Figlio di Dio, questo ci spinge alla santità. L'immoralità si fa beffe dell'idea del giudizio divino, della punizione eterna. Ma non sono guidati da una ragione, dalla ragione, non lo sono affatto. Sono guidati dai loro desideri peccaminosi. Non vogliono che Dio interferisca con la sua legge o il suo giudizio. Non vogliono tollerare l'idea di responsabilità nei confronti di un giudice in arrivo, perché vogliono o cercano un conforto al loro peccato. Ma Pietro va avanti e dice che attaccano la parola di Dio. Versetto 4. Dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Questa è la loro tesi. In pratica, il mondo va avanti da quando è nato e continuerà ad andare avanti così come è sempre stato. Tutto si muove esattamente alla stessa velocità. Tutto è iniziato, qual è la teoria che oggi abbiamo più forte sulle origini del creato? Il Big Bang. E secondo lo studio di quello che succede oggi, vanno indietro nel tempo, fanno un calcolo e dicono: la Terra ha miliardi di anni, milioni di anni, perché studiano quello che sta succedendo oggi e dicono: tutto sta andando avanti secondo la stessa logica. Tutto continua allo stesso modo? Come fanno a sapere questa cosa qua? Questo argomento, se noi ci pensiamo, è veramente ridicolo, non ha una base scientifica. E addirittura non c'è accordo neanche tra i vari scienziati. Quanti anni ha la Terra? Miliardi? Milioni? Centinaia di anni? Perché ognuno sostiene la sua tesi. Quindi non si può fare un calcolo, eppure ce lo spacciano come scienza e come una verità assoluta. E nonostante tutto non ci sia accordo, però mettono in ridicolo la promessa della venuta del Signore Gesù, perché non vogliono che Lui venga, non vogliono il giudice. E nel caso dell'Epistola sembra che fossero uomini di matrice ebraica, perché qua Pietro dice che dal tempo dei padri, quindi fa riferimento alla Genesi e la storia dei patriarchi. E quindi loro tornano indietro, tornano alla Genesi e dicono: tutta la storia è lo stesso dai patriarchi e nulla è cambiato e non c'è stato alcun giudizio divino. Ma guardate come risponde Pietro a questa affermazione. Guardate come risponde, perché è molto utile per noi. Se torniamo indietro, al versetto 1, dice: carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo e in entrambi io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dei santi profeti e il comandamento del Signore Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli. Pietro sta dicendo che la prima cosa che c'è è che mentre questi falsi maestri vengono e cercano di confondere sul ritorno di Cristo e cercano di deriderti e di ridicolizzarti in modo che possano sentirsi liberi di vivere le loro vite, Pietro dice: ascolta invece che cosa? La parola di Dio, ascolta la scrittura. Pietro sta facendo riferimento alla loro memoria, alla loro mente sincera, a titolo di promemoria. E infatti anche già al capitolo 1, versetto 12 dice: perciò avrò cura di ricordarvi continuamente queste cose, benché le conosciate e siate saldi nella verità che è presso di voi. Quindi dobbiamo sempre ricordarci che cosa dice la Scrittura. E cosa fa riferimento Pietro? Ricorda le parole dette in precedenza da chi? Dai santi profeti. A titolo di estrazione, perché ovviamente uno, cioè quando prepara un testo, deve avere dei passi che supportano queste tesi, vi leggo il Salmo 2, che è molto indicativo di questa realtà. Perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane? I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo: spezziamo i loro legami e liberiamoci dalle loro catene. Qua Salmo va ancora dietro nel tempo. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni, in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai con un vaso d'argilla. A cosa fa riferimento quel salmista? Al ritorno del Signore. Ora, o re, siate saggi, lasciatevi correggere. O giudice della terra, servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Potremmo fare un elenco lunghissimo di quanto la Scrittura nell'Antico Testamento ci dice. Quindi sono beati coloro che si rifugiano nella parola, coloro che credono nel Signore, coloro che sono venuti a Cristo e che appartengono a Dio sfuggiranno a questo giudizio finale. Quindi dobbiamo ascoltare i profeti dell'Antico Testamento. Ma Pietro dice anche di ascoltare il comandamento del Signore e Salvatore pronunciata dai santi apostoli. Sapete quanti libri ha l'Antico Testamento? Il Nuovo Testamento, scusate? 27 libri. 23 libri su 27 citano il ritorno del Signore Gesù. Non è una dottrina qua e là, è molto diffusa. Il comandamento del Signore trasmessovi dagli apostoli. Versetto 5 dice: ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. Questo è sorprendente. Sostengono questa pazza idea che tutto continua proprio come è sempre stato dall'inizio della creazione, che tutto è sempre lo stesso, ma sfugge loro. E qua dice che invece dimenticano, in che maniera? Volontariamente, che per effetto della parola i cieli e la terra esistettero e la terra fu formata dall'acqua. Hanno dimenticato il racconto della creazione? Dimenticano volontariamente. In pratica è come quando uno chiude gli occhi di fronte alla verità. Io non voglio vedere questa cosa. non hanno alcun interesse per il fatto che all'inizio c'è stato un qualcosa di potente che Dio ha fatto. E qui dovremmo entrare in Genesi e sappiamo benissimo cosa c'è stato in Genesi 1, quando al versetto Dio dice: e Dio creò il mondo e la terra era informe e vuota. Cosa significa che era informe e vuota? Che era acqua. Da cosa lo deduci? Perché il passo dopo dice che le tenebre erano sulla faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio si muoveva sulla superficie delle acque. La prima cosa che Dio ha dato origine sono state acqua. Quindi la creazione originale della terra iniziò con Dio che creò delle acque ed erano avvolte nell'oscurità. E poi il racconto va avanti, dice: Dio disse, vi sia una distesa tra le acque che separi le acque dalle acque. Cos'è questa cosa? Che separi le acque dalle acque. Sotto la terra cosa abbiamo? Acqua. E sopra la terra cosa c'è? Ancora acqua. E una volta c'era una distesa di acqua intorno alla terra che si dice che proteggesse dai raggi ultravioletti, rendesse la terra perfetta, era anche un motivo per cui le persone vivevano così a lungo. Versetto 9, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia poi l'asciutto, e poi ok, verrà fuori la terra. E così in questa creazione Dio prende la massa informe dell'acqua e crea il mondo. La terra era benigna, ma Dio utilizza l'acqua non solo per la creazione, ma anche per il giudizio, perché poco più avanti, già al capitolo 6 di Genesi, dice: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili e agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazie agli occhi del Signore. E poi al capitolo 7, 17, abbiamo che il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu sollevata in alto al di sopra della terra. Versetto 23, tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati dall'uomo fino al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo. Furono sterminati sulla terra, solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. Quindi non tutto è avvenuto sempre allo stesso modo. C'è stato un qualcosa nel passato che ha sconvolto le leggi che noi vediamo oggi. Per quale motivo troviamo conchiglie in cima alle montagne? In Canada è stato trovato un mastodonte, un dinosauro, che aveva nel suo stomaco un'erba tropicale. Ma il Canada è freddo, non c'è un'erba tropicale. Cosa c'è stato di sconvolgente nel passato? Quindi, i fossili come si sono formati? Beh, qualcuno ti dirà per migliaia di anni, ma è impossibile, perché un pesce quando muore, l'avete mai visto quando muore? Io ho un acquario e l'ho notato. Quando muore va a galla, poi va a fondo. Intanto gli altri pesci cosa fanno? Se lo mangiano. Le ossa durano poco. E per diventare fossile vuol dire che queste ossa, questa sua carne, si deve mineralizzare e ha bisogno di non so quanto tempo per farlo. Quindi è impossibile se non un evento catastrofico immediato che sconvolge le normali leggi che oggi noi abbiamo. Questo potrebbe, cioè, è una dimostrazione scientifica che però molti ci riderebbero in faccia perché dicono no, sai, è frutto dell'evoluzione. E quindi Dio ha usato la stessa materia con il quale ha creato la terra per esprimere un giudizio. Ma c'è di più al versetto 7. Mentre i cieli e la terra attuali sono conservati, da cosa è conservato il mondo? Dagli uomini che curano il creato? E fratelli, non sto dicendo di non aver cura del mondo, perché come figli di Dio ci è stata affidata anche la gestione della terra. Non sto dicendo che dobbiamo inquinare a nostro piacimento, siamo responsabili anche di quello che il Signore ci ha affidato. Ma quello che voglio dire è che non saranno gli uomini a salvare questo pianeta. E qua dice che sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Quindi questo mondo in questo momento è conservato dalla stessa parola che ha dato origine al creato. E qua il testo ci dice che sono conservati, riservati al fuoco per il giorno del giudizio. Quindi Dio ha messo un'etichetta come nella bottiglia del latte. Quando scade? C'è una data che noi non conosciamo, ma il Signore sa, perché dice riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione dei tempi. E Dio non userà l'acqua, ma userà il fuoco. Cosa c'è al centro della terra? Ah, siamo seduti su una palla di fuoco. Quando erutta qualche vulcano, cosa esce? Fuoco, un'energia. E quando il diluvio è avvenuto, l'acqua da dove è arrivata? Da sopra, ma anche da sotto, perché il racconto dice che le cateratte della terra si sono aperte. Quindi sta arrivando una tempesta di fuoco. Quindi questa terra ha un tempo determinato e Dio lo ha stabilito. Perciò il giorno del giudizio sta arrivando. E quindi Pietro dice, se pensate che tutto continua allo stesso modo, vi sbagliate. Non è così. Non lo è stato e non lo sarà. E se pensi che continuerà all'infinito, che possiamo fare uomini qualcosa per portare avanti questa terra, ci sbagliamo ancora. E poi Pietro dice al versetto 8, ma voi carissimi, non dimenticate quest'unica cosa, per il Signore un giorno è come mille anni e mille anni sono come un giorno. Beh, chi ti deride cosa dirà? È passato così tanto tempo, 2000 anni, già quando Pietro e Paolo scrivevano c'erano credenti che aspettavano il ritorno, quindi dopo 2000 anni forse è ragionevole pensare che il Signore non tornerà, giusto? Ma questo perché il tempo è un problema per noi, non per Dio. Pensi che 1000 anni siano qualcosa per Dio? Dio non è legato al tempo. E questo passo è ripreso dal Salmo 90, Salmo 90, versetto 4, e dice «Perché 1000 anni sono i tuoi occhi come il giorno di ieri che è passato». Dio trascende il tempo. Dio è oltre il tempo. Dio è eterno. Non possiamo rinchiuderlo nei nostri schemi di pensiero perché noi siamo determinati dal tempo. E c'è un motivo perché sembra che ci sia un ritardo, che poi non è un ritardo. E lo dice il versetto 9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Ci può sembrare molto tempo, ma se sei l'Eterno Dio, un giorno non è diverso da mille anni e mille anni da un giorno. E cosa più significativa e più importante, non si tratta del fatto che il Signore si è dimenticato o sta tardando perché è limitato come lo siamo noi nelle cose. Dice che non desidera che nessuno muoia, ma che tutti giungano al ravvedimento. Quindi è un tempo di pazienza e di salvezza, perché tutti gli eletti ancora non sono entrati nel regno. Versetto 15 dice: considerate che la pazienza del nostro Signore cos'è? Per la vostra salvezza. Ecco perché non ci dobbiamo preoccupare di salvare il pianeta, perché ci dobbiamo preoccupare di salvare noi stessi e gli altri. Non possiamo salvare il pianeta. Con una parola, Dio ha distrutto l'intero pianeta con il materiale stesso con cui l'ha creata e lo farà di nuovo. Dobbiamo invece salvare noi stessi. E per salvare e per salvarci dobbiamo andare a Cristo, perché non c'è un altro Salvatore. Dio non tarda perché non mantiene le sue promesse, e non tarda perché è indifferente. Sta ritardando perché non tutti sono ancora giunti al pentimento. Il versetto 10 dice: il giorno del Signore verrà. E come verrà questo giorno? Come un ladro. E come arriva un ladro? Ci manda un SMS dicendo: guarda Davide, tra 2 ore vengo a casa tua a rapinare? All'improvviso e inaspettato. E quando viene, guarda cosa succederà. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in esse saranno bruciate. Questo è il giudizio finale. I cieli passeranno stridendo, è una parola che indica un qualcosa che sibila. Forse non so se avete mai visto il fuoco, che a volte fa questo rumore quando c'è una sorta di incendio. E gli elementi, sapete che questa parola elementi è interessante, cosa ho scoperto? La parola gli elementi infiammati si dissolveranno. La parola elementi significa, è una cosa difficilissima da tradurre, dice cose in fila. Che termine strano che ha usato Pietro. Ma noi di che cosa siamo formati? Il mondo da che cosa è formato? Da cose in fila. Noi siamo un agglomerato di atomi. E quindi al termine del tempo ci sarà un qualcosa che è come una sorta di scissione nucleare. Oggi l'energia atomica da cosa la derivano? Da una scissione dell'atomo. Sapete come è formato l'atomo? Ha un nucleo degli elettroni e protoni che si attirano. Se spezziamo questa catena c'è una scissione nucleare, si crea dell'energia. Il Signore, chissà, spaccherà questa relazione e darà inizio a una catastrofe di fuoco incredibile. Apocalisse 20:11 dice che la terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. Scomparirà tutto. Quindi la terra ha un tempo limitato e a tempo determinato e non è destinata a durare. Sarà tutto bruciato e la sua fine è certa. E mille anni prima che tutto questo avverrà, perché prima che avvenga questo ci sarà il regno millenale del Signore Gesù, ci saranno tempi molto catastrofici per la terra, perché ci sarà la grande tribolazione. Apocalisse ci dice che in quei 7 anni, al capitolo 6, dice che dice che prima morirà un quarto dell'intera popolazione mondiale, poi ne seguirà un altro terzo della popolazione mondiale. Apocalisse 6 dice che ci saranno carestie, pestilenze, disastri cosmici. Apocalisse 8, la vegetazione bruciata, la vita marina sarà distrutta, le acque saranno contaminate. Capitoli 9 e 16, piaghe mortali. Capitolo 16, mari e fiumi si trasformano in sangue, caldo torrido, oscurità, dolore, siccità, devastazione totale. Bel periodo sarà questo. Non nessuno potrà mettere fine a quello che il Signore ha già stabilito che sia. E forse molti segnali che i tempi si fanno maturi sono sotto i nostri occhi. Paolo in 2 Tessalonicesi capitolo 1 versetto 7 dice: quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ora, signori, quanto è lontana questa immagine che la Scrittura ci dà sul ritorno di Cristo dal fatto anche di coloro che dicono: beh, Dio è tanto buono e perdonerà tutti. Beh, la Bibbia non è così facile. Sì, Dio è paziente in questo momento e perdona tutti quelli che vanno a Lui e vanno e riconoscono Cristo come loro personale salvatore, ma non si farà prendere in giro all'infinito. Qual è l'utilità di questa dottrina? Pietro ce lo dice dal versetto 14. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili. Ecco la vera utilità di questa dottrina. Versetto 17 dice: voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza. In pratica Pietro sta dicendo: non lasciarti trascinare dall'errore di uomini che non hanno dei principi morali, che hanno trovato un modo di vivere che insieme è folle e peccaminoso e che possono farti cadere dalla tua fermezza. Versetto 18, Pietro dice: crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e nel giorno dell'eternità. La parola di Dio è potente ed è chiara. Non dobbiamo rimanere trappola di ciò che sentiamo nel nostro mondo. Dobbiamo rivolgerci veramente alle cose di lassù come cittadini del cielo, in attesa di essere glorificati per ricevere un corpo simile al suo corpo glorioso che è risorto dai morti. Questa dottrina ci aiuta a condurci alla santità e alla devozione, a seguire il sentiero della rettitudine. Dobbiamo vivere nella speranza, crescere nella grazia e fare tutto ciò che facciamo per la gloria di colui che ci ha salvato e che viene a prenderci per stare con Lui. E se qualcuno si beffa di questa dottrina, che sappia che il giorno del Signore verrà e che possano chiedere perdono a Gesù per scampare dall'ira a venire. Vogliamo sprecare la nostra opportunità in questo mondo a provare a salvare un pianeta con una data di scadenza? Ciò che è più infinitamente importante è salvarsi dal giudizio divino. E quella salvezza è solo in Cristo. Preghiamo. Signore, oggi abbiamo avuto questo tempo, Signore, con questo scritto veramente terribile, tremendo, di quando Tu tornerai. Certo, è terribile e tremendo per coloro che non si riconoscono peccatori e non credono in Cristo come loro Salvatore. Grazie, Signore, perché i nostri cuori sono stati aperti a questa verità e, Signore, siamo scampati dall'ira a venire solo in virtù del sangue di Cristo. E, Signore, vogliamo pregarti per tutti coloro che ancora sono presi, Signore, dalla mano di Satana a credere in quello che si spaccia come scienza di potersi salvare, di escluderti dalla loro vita attraverso argomenti che sembrano avere un fondamento scientifico e razionale, ma che invece non lo hanno. Signore, che tu abbia pazienza e misericordia di loro e, Signore, che loro possano essere esposti al Vangelo attraverso la tua Santa Chiesa, affinché, Signore, anch'essi possano entrare nel numero dei salvati. Abbi misericordia, Signore, di loro. E, Signore, che tu possa intervenire, entrare nelle loro vite, Signore, salvarli dalla perdizione eterna. Vogliamo ringraziarti per questo tempo, Signore, e che questa dottrina ci aiuti a portare, Signore, il messaggio nel mondo, Signore, e a prepararci, Signore, per il tuo ritorno. In Cristo Gesù. Amen.